Sì, allora oggi non solo stiamo iniziando un nuovo anno, quindi questo nuovo 2023 che non sappiamo che cosa ci porterà rispetto all'anno passato, forse l'hai vissuto bene, forse l'hai vissuto male, forse hai avuto delle situazioni difficili, ma in ogni caso questo nuovo anno ci offre tante nuove opportunità. Ci offre tante nuove opportunità per servire il nostro Signore, per sperimentare Dio, per vivere con Lui e anche per affrontare questo nuovo tema che abbiamo quest'anno, che è pronti per il ritorno del Re. Pronti per il ritorno del Re, possiamo vederlo qui, fra un po', quando arriverà lo vedrete. Allora, il nuovo tema dell'anno che iniziamo oggi è veramente questo, pronti per il ritorno del Re. Allora, perché abbiamo scelto questo tema? Pronti per il ritorno del Re? Il Re, il nostro Signore Gesù Cristo, vediamo questa decorazione che ci ricorda che serviamo un Re grande e potente. Sì, Gesù è il nostro Re. Ma noi vogliamo essere una chiesa viva, una chiesa che è pronta ad accogliere il ritorno di Cristo. Perché questo di noi siamo convinti che Cristo un giorno tornerà, che il nostro Signore un giorno tornerà. E quindi che cosa significa essere una chiesa che lo aspetta? Che cosa significa essere una chiesa che è convinta che un giorno Gesù Cristo, colui che è stato appeso a una croce, che poi è risorto, che è salito al Padre, che quello stesso Gesù Cristo un giorno tornerà qui sulla terra per noi, per me, per te, per incontrarci, per prenderci con sé? Che cosa significa questo per noi? Allora, certamente non siamo i primi a farci queste domande, no? Non siamo i primi credenti in 2000 anni a chiederci, ok, ma quando tornerà il Signore? Come tornerà? Che cosa succederà nel frattempo? Cosa dobbiamo fare noi nell'attesa del suo ritorno? Come dobbiamo vivere? Cioè, tutte queste domande che sicuramente ti sarai già fatto anche tu una qualche volta nella tua vita, sono domande che tanti credenti prima di noi si sono posti in questi ultimi 2000 anni. E anche una domanda che si sono posti molti credenti è cosa significa veramente essere pronti per questo evento del, non del millennio, ma l'evento degli eventi, il ritorno di Cristo. E tra tutti questi credenti che si sono posti questa domanda, c'era in particolare una chiesa in particolare che è stata fondata agli inizi dall'Apostolo Paolo, che è la chiesa di Tessalonica, e questi credenti a Tessalonica si ponevano tantissime domande. Si chiedevano veramente, ma cosa significa che Gesù Cristo tornerà? Ma quando tornerà? E se io muoio prima che Gesù tornerà, cosa succede? E come devo comportarmi nel frattempo? Ma quando succederà tutto questo? Avevano tantissime domande a riguardo, proprio forse come noi. Ed è per questo che abbiamo scelto per affrontare questo tema dell'anno proprio la prima e la seconda lettera ai Tessalonicesi, quindi ci occuperanno tutto l'anno, fino alla fine del 2023, per analizzarle a fondo, le studieremo insieme, capiremo veramente che cosa significano queste parole che Paolo ha scritto ai Tessalonicesi e veramente andremo a scavare a fondo. Io non vedo l'ora di iniziare a studiare queste due lettere che sono molto interessanti e spero che anche tu non vedrai l'ora di venire domenica prossima per iniziare poi con il primo capitolo. Oggi vorrei semplicemente darvi un'introduzione a questa tematica, innanzitutto un'introduzione a queste lettere ai Tessalonicesi che studieremo poi durante l'anno e anche un'introduzione al tema del ritorno di Cristo. Sarà una breve introduzione, ma è buono conoscere il contesto anche di dove si collocano queste due lettere per capire un po' il significato. Allora, qui vediamo una cartina dell'Europa e della Turchia, dell'odierna Turchia, e qui vediamo Tessalonica. Tessalonica si trova nell'odierna Grecia, è l'odierna città di Salonicco, e questa città di Tessalonica era una città veramente già grande ai tempi di Paolo. Si stima che avesse circa 200.000 abitanti, quindi era veramente una signora città già per quei tempi. E in questa città Paolo giunse nel corso del suo secondo viaggio missionario. Paolo ha fatto 4 viaggi missionari. Durante il suo secondo viaggio, partendo dalla Giudea, ha fatto tutto questo giro ed è arrivato fino qua a Tessalonica, e lo ha fatto insieme ai suoi due accompagnatori, Silvano, chiamato anche Sila, e Timoteo, che erano spesso con lui e lo accompagnavano durante i suoi viaggi. Paolo e i suoi accompagnatori giunsero a Tessalonica partendo da Filippi, facendo questa strada qua, che era una strada, un percorso che durava circa 6 giorni, perché naturalmente andavano a piedi, quindi non avevano altri mezzi per spostarsi, andavano a piedi circa 6 giorni e circa 160 chilometri da qua fino a qua. Quando Paolo arrivò a Tessalonica, fece quello che faceva di solito. Andava nella sinagoga. La sinagoga era quel luogo dove si incontravano i giudei per ascoltare la parola di Dio. Andava lì e predicava, come faceva di solito. In ogni città dove lui arrivava, andava a predicare nella sinagoga. E così Paolo arrivò e predicò per 3 sabati di fila, che lì si incontravano di sabato. Quindi per 3 sabati di fila, per 3 settimane, Paolo predicò in questa sinagoga, parlò del Messia, spiegò loro perché il Messia doveva morire in croce, perché doveva risuscitare. E tutto questo lo fece con lo scopo di spiegare, di dimostrare che Gesù Cristo di Nazaret era veramente il Messia che loro aspettavano. E la predicazione di Paolo ebbe un successo enorme. Wow, tantissimi giudei iniziarono a credere a Gesù Cristo e anche tanti non giudei iniziarono a credere. Così loro si incontravano non più nella sinagoga, probabilmente dopo un po', perché li sbatterono fuori dalla sinagoga, ma dovettero incontrarsi in una casa privata, e tutto questo lo potete leggere in Atti capitolo 17, e si incontrarono ancora per diverse settimane insieme. Sempre più persone si aggiungevano a questa nuova chiesa, ascoltavano quello che Paolo aveva da raccontare, e anche se non sappiamo esattamente quanto tempo si fermarono a Tessalonica, possiamo supporre che si fermarono circa 3-4 mesi. Quindi fu comunque un periodo abbastanza lungo, non lunghissimo, perché in altri posti si è fermato anche mezz'anno, un anno, di più, ma qui si è fermato 3-4 mesi circa, e qui ogni settimana, o forse anche durante la settimana, Paolo insegnava a questa chiesa, a questi giovani credenti, appena nati di nuovo, questa nuova chiesa, insegnava loro. Però il successo di Paolo ebbe anche delle conseguenze negative. Perché? I giudei furono invidiosi, perché tutti andavano ad ascoltare Paolo, non andavano più nella sinagoga probabilmente, o perché adesso credevano al Messia e non ascoltavano più quello che loro avevano da dire, questi insegnanti. E allora che cosa fecero? Cercarono di arrestare Paolo, e Paolo fu costretto a fuggire da Tessalonica all'improvviso, durante la notte, scappò, fuggì, e così non ebbe tempo di salutare la chiesa. Dovette andarsene via all'improvviso. E così, dovendo partire da Tessalonica, Paolo andò a Berea, in questa cittadina qua vicino, però anche lì non poté restare a lungo, perché che cosa successe? Successe che alcuni giudei da Tessalonica lo seguirono fino a Berea e quindi fu costretto a fuggire anche da lì. E da lì si recò ad Atene, e poi da lì fino a Corinto. Quindi fece tutto questo viaggio da Tessalonica, Berea, giù fino ad Atene e poi fino a Corinto. E dovette fuggire, dovette andare il più lontano possibile, però da Atene Paolo disse a Timoteo: torna indietro a Tessalonica, perché io voglio sapere come sta quella chiesa. Paolo ci teneva così tanto, era rimasto lì solo 3-4 mesi, ma li amava come un padre, quei credenti, e voleva sapere come stavano. Ha detto: ti prego Timoteo, vai velocemente, torna a Tessalonica, io nel frattempo vado a Corinto, tu vai a Tessalonica, poi torni immediatamente a Corinto e mi racconti come stanno. Quindi Timoteo si fermò solo pochi giorni a Tessalonica, giusto il tempo di capire come stavano i credenti, e poi subito lui da Tessalonica tornò nuovamente a Corinto, dove Paolo lo aspettava e non vedeva l'ora di sapere come stavano i credenti di Tessalonica. E il viaggio da Atene a Tessalonica, quindi da qua fino a Tessalonica, poi di nuovo fino a Corinto, si stima che sia durato circa 6 o 7 settimane. Insomma, era in viaggio per parecchio tempo, 6 o 7 settimane, e in queste 6 o 7 settimane Paolo era a Corinto che pregava e sperava, chissà come stanno i credenti di Tessalonica. E quando finalmente Timoteo giunse a Corinto, Paolo era felicissimo, felicissimo di sapere che la chiesa stava bene, che la chiesa stava crescendo, e quindi subito scrisse la prima lettera ai Tessalonicesi per ringraziare Dio che loro stavano bene. Paolo stesso invece non poté tornare a Tessalonica, non poté farlo né da Corinto, né da Atene, né tantomeno da Berea, quindi fu costretto semplicemente a spedire una lettera. Ed è probabile che Paolo, scrivendo questa lettera, rispose proprio anche a delle domande che i credenti di Tessalonica avevano fatto a Timoteo. Soprattutto nei capitoli da 4 a 5 troviamo delle risposte molto concrete e pratiche a delle domande che i credenti di Tessalonica avevano fatto a Paolo, mandandole tramite Timoteo. Se teniamo conto del tempo trascorso da quando Paolo dovette fuggire da Tessalonica, andare fin giù qua, fino ad Atene, fino a Corinto, fin quando Timoteo andò a Tessalonica e tornò a Corinto, passarono circa 3-4 mesi, no, passò circa 6 mesi in totale, dalla partenza di Paolo da Tessalonica, fin quando Paolo poté scrivere la lettera ai Tessalonicesi. Quindi a 6 mesi da quando Paolo era fuggito da Tessalonica fino a quando inviò loro la lettera. E in questi 6 mesi, la chiesa era da sola, non aveva più Paolo, dovevano arrangiarsi con quello che avevano sentito e imparato finora. Ma la chiesa cresceva, perché lo Spirito Santo agiva nel loro mezzo. Quindi, detto tutto questo, si pensa che la prima lettera ai Tessalonicesi sia stata scritta attorno al 50 d.C. E quindi la prima lettera ai Tessalonicesi è probabilmente la prima o la seconda lettera che Paolo ha scritto, a dipendenza un po' di come si interpretano le cose. La prima, io penso che sia stata la lettera ai Galati, e la seconda la prima lettera ai Tessalonicesi. Quindi, insomma, erano le prime lettere che Paolo aveva scritto. E queste due lettere servirono per spiegare alla Chiesa alcune cose che Paolo non aveva fatto in tempo a insegnare loro. Era rimasto lì 3-4 mesi, aveva insegnato tantissime cose, ma purtroppo tante cose non era riuscito ad insegnargliele. Quindi lui dice che doveva colmare alcune lacune della loro fede, e poi servivano soprattutto ad incoraggiare la Chiesa. Perché siccome Paolo era dovuto fuggire da Tessalonica a causa dei giudei che lo cercavano di catturare, anche la Chiesa doveva fare attenzione e doveva stare attenta alle persecuzioni. Quindi Paolo vuole incoraggiare la Chiesa a resistere nella persecuzione. E quindi sono convinto che avremo tantissimo da imparare anche noi da queste due lettere, personalmente e anche come Chiesa, da che cosa significa vivere in attesa del ritorno del Re. Ma perché è così importante? Perché è così importante essere pronti per il ritorno del Re? Perché questo tema è così centrale per noi, per la nostra vita? Perché questo tema era centrale sin dal momento in cui Gesù lasciò questa terra per tornare dal Padre. Da quando Gesù se ne andò dalla terra e ascese alla destra del Padre, i credenti iniziarono a diffondere il Vangelo, a fondare chiese ovunque andavano, senza mai smettere di sperare che un giorno Gesù Cristo sarebbe tornato, senza mai smettere di attendere il suo ritorno. E così ecco che cosa successe. 40 giorni dopo la risurrezione di Gesù, quindi il giorno dell'ascensione, quando Gesù tornò al Padre. Leggiamo in Atti capitolo 1. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato, e una nuvola accogliendolo lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo tornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo». Quindi questi due angeli, che apparvero ai discepoli mentre guardavano come Gesù stava sparendo dalla loro vista, affermarono chiaramente che un giorno Gesù sarebbe tornato realmente, personalmente, con un corpo visibile a tutti, e che sarebbe stato esattamente lo stesso Gesù a tornare, che aveva vissuto per 33 anni su questa terra, che aveva vissuto con loro, e che tornerà nella medesima maniera in cui è partito. Quindi il ritorno di Gesù sulla terra non sarà meno straordinario, nemmeno sorprendente della sua partenza. Insomma, già la sua partenza è stata abbastanza straordinaria quando lo videro così partire e volare in cielo, ma il suo ritorno sarà anche così straordinario e sorprendente. Infatti Gesù stesso disse in Giovanni 14: «Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi». Quindi un giorno queste parole si realizzeranno davanti ai nostri occhi. Siamo noi pronti per questo giorno? Sei tu pronto per questo giorno? Poi il ritorno del Re sarà anche glorioso. In Atti 1:9, che abbiamo letto prima, leggiamo che Gesù fu elevato in cielo e accolto in una nuvola. Ma questa nuvola non era una nuvola qualunque. Non è una nuvola qualunque che possiamo vedere fuori quando il cielo è nuvoloso, quando sta per piovere. No, questa era una nuvola speciale. Era la nuvola della gloria di Dio. La stessa nuvola che guidò il popolo di Israele nel deserto quando fuggirono dall'Egitto. Ed è esattamente in questa nuvola, nella medesima maniera, che Gesù tornerà sulle nuvole con potenza e gloria grande. Ci sono dunque veramente grandi differenze tra la prima venuta di Gesù e il suo ritorno. La prima volta Gesù venne nel mondo senza essere notato. Solo pochi seppero della sua nascita. Abbiamo visto settimana scorsa come l'avete rappresentato. Gesù nacque nel silenzio, nella stalla, lì con la mamma, papà, in attesa, questi pastori che vennero a dargli il benvenuto come neonato indifeso. Ma quando verrà la seconda volta, verrà con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Ogni occhio lo vedrà. Quindi tutti vedranno che Gesù tornerà. E la descrizione di quell'evento che noi troviamo nell'Apocalisse è così incredibile e ci mostra quanto gloriosa sarà la sua seconda venuta. Leggiamo in Apocalisse 19, e Giovanni, che vede che ha questa visione, dice: «Poi vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiamava fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco. Sul suo corpo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio». Quando Gesù venne la prima volta, si è umiliato. È nato in umili condizioni, ma quando tornerà, tornerà come re dei re e come signore dei signori. La prima volta Gesù è venuto ed è stato giudicato e condannato dal suo stesso popolo secondo gli standard umani, ma quando tornerà la seconda volta, lui stesso giudicherà ogni persona secondo gli standard di Dio. Quando Gesù venne la prima volta, i capi religiosi lo disprezzarono dicendo: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso». Ridevano di lui dicendo: «Se lui è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui». Ma quando Gesù tornerà, ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Siamo noi pronti per quel giorno? Sei tu pronto per quel giorno? E infine, il ritorno del Re è imminente. Gesù stesso ci avverte che il suo ritorno è imminente dicendo: «Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà». Gesù potrebbe tornare in qualsiasi momento. Per questo più volte il Nuovo Testamento ci esorta a vegliare, a essere pronti per il suo ritorno, a stare svegli. Ma nel frattempo è anche vero che sono passati 2000 anni. Quindi, perché Gesù non è ancora tornato? Si è forse dimenticato di noi? Nel frattempo ha forse fatto altri piani, ha cambiato i piani? C'è stato un qualche intoppo? No. Gesù ha detto che sarebbe tornato e lui tornerà, perché lui mantiene sempre la sua parola. Gesù ci ha detto però anche chiaramente che noi non possiamo sapere esattamente in quale momento lui tornerà. Il nostro compito è di essere pronti, non di perderci in speculazioni osservando i segni dei tempi. No, è chiaro, noi vediamo tanti segni dei tempi, vediamo le cose che stanno succedendo nel mondo e possiamo affermare: sì, il ritorno di Gesù è probabilmente sempre più vicino, ma non è nostro compito speculare su questi segni dei tempi. Il nostro compito è di essere pronti. Non è nostro dovere conoscere la data esatta, è nostro dovere essere pronti per quando Gesù tornerà. Dunque, quello che vogliamo fare anche come Chiesa, vogliamo tenerci pronti per il suo ritorno. Quindi permettimi di chiederti: se Gesù tornasse oggi, questa sera, saresti pronto? Sei sicuro che Lui sia il tuo Signore? E che quando tornerà potrà guardarti negli occhi e dirti: «Va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in piccola cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore». Se la tua risposta è: «Ah, lo spero», o «Non sono sicuro», beh, allora non sei affatto pronto per il ritorno di Gesù. Ma proprio per questo che vogliamo affrontare questo tema dell'anno, perché lo scopo di questo tema dell'anno è proprio quello di aiutarci ad essere pronti per il ritorno del Re. Che il Re tornerà è una certezza, il nostro compito è quello di essere pronti, quindi vogliamo essere una Chiesa viva, pronti per il ritorno del Re. Amen.